Buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Da questo mixer un po' sgangherato, che come starete sentendo ci fa trasmettere un po' di errori di audio, qui in via De Volci 56 abbiamo due voci che questa sera vi tengono compagnia durante la puntata odierna di Entropia Massima. Oltre alla mia, un'altra voce ormai super consueta, a cui siete abituati, calda, vibrante, diretta al punto, che è qui di fronte a me.
E buonasera, buonasera a tutti. Mi senti, Davide? Come funziona? Io mi sento...
Pare di sì.
Un po' vattato.
Pare di sì. Dovremmo essere in onda regolarmente, abbiamo solo qualche problema con i volumi che vanno su e giù e si portano dietro un po' di glitches, diciamo così. Un saluto particolare a chi ci sta ascoltando privato, privata della propria libertà personale. Ed entriamo quindi in voce per questa puntata del ciclo tecnologico di Entropia Massima, estrattivismo dei dati questa sera per voi, mentre sfumiamo la nostra sigla. E vi diciamo a breve di che cosa vi parleremo questa sera. Parliamo di una figura che incarna perfettamente le contraddizioni del nostro tempo, Elon Musk. Ecco, penso che così abbiamo guadagnato qualche ascoltatore e ascoltatrice, tema ormai sul mainstream costante da alcune settimane e mesi. Noi parleremo di come il suo approccio al futuro vada ad intrecciarsi con tecnocrazia, economia di mercato, ideologie futuriste, e parleremo anche di un movimento più ampio che si chiama Tescreal, o Tescreal probabilmente, essendo un acronimo inglese, che ci offre una visione altrettanto inquietante di un futuro sempre più dominato dalla tecnologia. Ma andiamo con ordine, partiamo con Elon Musk e il sogno di Marte. Elon Musk, un visionario che ha rivoluzionato settori come i trasporti con Tesla, come ben noto, ma che punta alle stelle con la sua SpaceX e le sfide che vuole centrare riguardano il pianeta Marte. Ha una visione per Marte che non dovrebbe essere una nuova casa per tutti, quanto piuttosto una colonia destinata a un'elite privilegiata, che viene supportata da una classe lavoratrice subordinata, tutti e tutte noi. Quindi dobbiamo immaginarci un futuro in cui le leggi democratiche, ad esempio, che conosciamo, vengono sostituite da contratti privati, dove i diritti sono concessi e revocati da chi detiene la proprietà. I suoi progetti spaziali, come la colonizzazione di Marte o Starlink, la società che garantisce connettività attraverso una rete fittissima di satelliti in orbita, rappresentano un vero e proprio modello feudale di governo, e non è una parola che inventiamo noi, ma è piuttosto ricorrente. Sento parlare di feudalesimo piuttosto spesso negli ultimi anni. Quindi l'idea che una elite privilegiata gestisca risorse, lavoro, tramite appunto dei contratti privati, e negando quelle che sono le conquiste della modernità a cui noi siamo affezionati e che ci siamo conquistati, diciamo ormai da qualche secolo: libertà, uguaglianza, fraternità, che poi sono costantemente a rischio, in realtà non sono mai conquiste definitive, però a quanto pare anche le conquiste che abbiamo raggiunto sembrano essere messe in difficoltà in questo momento. Parliamo di fantascienza? No, non è fantascienza. Musk stesso ha dichiarato che le sue colonie su Marte saranno governate da un sistema basato sui principi del libero mercato e dell'impresa, piuttosto che da istituzioni statali. Facciamo un esempio pratico. La gestione di X, il social network che precedentemente si chiamava Twitter e che è stato acquisito dal magnate che ha pensato di cambiarne il nome, ma ha pensato anche, una volta acquistato, di licenziare gran parte del suo personale e di concentrare su di sé il potere decisionale. Come è noto, questo ha portato a una deregolamentazione dei contenuti che sta trasformando la piattaforma in un luogo caotico. Questa deregolamentazione viene fatta in nome della libertà di parola, tra virgolette, lo mettiamo noi. Lo mettiamo tra virgolette perché di fatto il luogo ormai sembra essere diventato, anche se noi non lo frequentiamo, però ci dicono persone fidatissime, di cui ci fidiamo, quindi lo riportiamo, che è sempre più difficile distinguere in questo luogo tra informazione e disinformazione. Questo modello, se viene applicato su scala planetaria o addirittura interplanetaria, date le mire di Musk, solleva delle domande piuttosto inquietanti. Che tipo di società ci aspetta quando le regole sono dettate da pochi individui con risorse illimitate?
Che si sono appena insediati, no? In queste ore.
Esatto, perché alla Casa Bianca. Sembra che alla Casa Bianca ci sia Donald Trump, ma è come se ci fosse anche Elon Musk in un certo senso.
E non solo lui, no? È una folta schiera di oligarchi che vengono da Ovest
e che negli anni si sono avvicendati con un presidente o con l'altro. Ora sembra il suo turno e diciamo che il suo piano è molto chiaro e almeno ha il pregio di essere diretto rispetto ad altri piani magari più confusi degli altri big tech, no? Degli altri magnati. Lui vuole effettivamente svuotare le strutture sociali e statali privilegiando un governo basato sulla tecnologia, quindi sulla velocità, sull'efficienza tecnocratica. L'intelligenza artificiale, quella che ci viene propinata come intelligenza artificiale sotto forma di servizio gestito centralmente da pochi soggetti, si muove nella stessa direzione. La visione di Musk e quella di altri magnati dei big tech prefigura un futuro di rifeudalizzazione, ecco che il termine comincia a comparire sugli scritti di studiosi che si occupano di questo. Il potere concentrato in mani private, la terra come colonia privata, l'assenza di vincoli statali e sociali che si apprestano a farci diventare un posto, un mondo non più sostenibile, e forse neanche su Marte lo sarà. Bene, questo per cominciare su Musk, ma non è un caso isolato. Vi dicevamo che in realtà il discorso si allarga se prendiamo in considerazione questa strana parola Tescreal, che poi è un acronimo, come vedremo tra breve. Ognuna di queste lettere corrisponde a una strana ideologia, e queste ideologie si inseriscono in un movimento appunto ampio e globale. E vediamo quali sono allora le ideologie in questione per questo acronimo. Le diciamo tutte quante, sono 7-8. Transumanesimo, estropianesimo, singolaritanismo, cosmismo, razionalismo, altruismo efficace, lungotermismo. Scusate, ho fatto un po' fatica a leggere questi ismi. E vediamo brevemente che cosa dicono ognuno di questi. Allora cominciamo.
Magari mi inserisco, no, per integrare. Questo acronimo è stato coniato fondamentalmente l'altro anno da due autorevoli figure, peraltro molto complementari tra loro, del mondo tecnologico. Una è una ricercatrice licenziata da Google, Timnit Gebru. È la stessa Davide, no, che ha coniato il termine pappagalli stocastici, che ci piace usare,
abbiamo usato tante
sì,
volte,
quando parliamo dei modelli generativi. E quindi lei, diciamo, ha una componente, una formazione che è un po' la nostra, no? È una tecnologa, ha lavorato e studiato per tanti anni e continua a studiare, diciamo, per tanti anni, cioè continua a studiare in questi anni, diciamo, in questi tempi i modelli di intelligenza artificiale, ma in generale, diciamo, tutto ciò che c'è dietro. La sua caratteristica peculiare è che è molto attenta anche a questioni di impatto, e questo ha fatto sì che per questo lavoro, che poi ha portato al concepimento di questo acronimo, si mettesse insieme con questo Emil Torres, che è un filosofo che è uno storico, che quindi ha una, per dire, no, una è una figura anche culturalmente diversa. Perché mi piace segnalarla questa cosa? Perché in un mondo che è quello poi che Musk simboleggia, diciamo, in maniera plastica, direi, no? È molto attuale, peraltro, in cui si crede e si cerca di spingere quanto più possibile una formazione orientata alla tecnologia, no? Le famose STEM, che per noi, per me che veniamo da quel mondo, hanno sicuramente un valore. Non sono, ecco, enfatizzare, diciamo, un percorso verso questo non è più sufficiente, mentre invece sarebbe importante complementare riflessioni che vengono da chi si sporca le mani con la tecnologia con altre riflessioni da punti di vista diversi di persone che hanno una visione più ampia, no? Non necessariamente guidata soltanto, no, dalla praticità dello sviluppo ingegneristico di soluzioni. E questo lo dico da tecnologo, diciamo da tecnologi. Per cui,
quindi anche un buon consiglio per chi ha figli in età da superiori?
Sì, ascoltate quello che vi raccontano, ma criticatelo, nel senso che non lasciate che sia soltanto la matematica, la fisica, l'ingegneria, l'informatica a rappresentare un obiettivo e una guida nella formazione dei vostri figli, ma abituatevi a dare un valore anche a ciò che io lo dico in un momento in cui, ahimè, però da questo punto di vista bisogna essere oggettivi, no? Il ministro Valditara vuole reintrodurre lo studio del latino, no? E io credo che abbia un valore, cioè io ho fatto studi classici, penso che studiare i classici abbia un valore, studiare la filosofia abbia un valore. Il risultato del lavoro di Timnit Gebru con Emil Torres ha portato ad un lavoro, un paper che ho qui davanti a me e al quale dal quale siamo partiti e ci siamo ispirati, in cui in effetti si vede questa utilità di approcci complementari. E per cui, ecco, mi piaceva, insomma, sottolineare questo aspetto perché diciamo le cose migliori in questo momento, probabilmente le cose davvero antagoniste, nascono da una cross fertilizzazione e da un approccio multidisciplinare.
Sono d'accordissimo con te, però vediamolo almeno una volta, uno per uno, i punti di questo lungo acronimo. Poi non lo faremo mai più perché è una noia mortale, però almeno una volta facciamolo.
Beh, anche perché avremo, diciamo, in qualche modo, speriamo, avremo in qualche maniera creato una sorta di curiosità negli ascoltatori e nelle ascoltatrici, no? Quindi sviluppiamo questo acronimo.
Non chiedeteci più di farlo, perché questa sarà l'ultima volta. Esatto. Transumanesimo, LAT, movimento che promuove l'uso della tecnologia per migliorare le capacità umane, superare i limiti biologici, raggiungere una condizione postumana. Estropianesimo, corrente filosofica che enfatizza l'ottimismo tecnologico e il miglioramento continuo delle condizioni umane, rifiutando l'entropia e il declino. Qui c'è anche un accenno a noi, perché qui si rifiutano l'entropia, noi invece siamo per l'entropia massima. Singolaritanismo, ideologia basata sull'idea che il progetto tecnologico condurrà a una singolarità, un punto in cui l'intelligenza artificiale supererà quella umana, trasformando radicalmente la società.
Sì, o non soltanto, diciamo, adesso con il paper davanti, peraltro questo tuo tu l'hai definito singolaritanismo, singolaritarianismo, diciamo, nel senso, ma insomma,
dipende,
adesso
no, sono le italianizzazioni.
L'aspetto interessante però è questo di questa idea di singolarità, no? Che alcuni ricercatori qui prevedono come magicamente rivelarsi in anni precisi, cioè c'è questo Kurzweil, esatto, nel 2005 ha previsto che si sarebbe raggiunta nel 2045, altri invece parlano del 2025.
Ma ci siamo,
ma non è soltanto la questione però che tu hai citato legata all'intelligenza artificiale, quanto anche al discorso che poi adesso probabilmente a cui probabilmente farai cenno, di nuove entità sovraumane, quindi transumane, no? Hai citato la T, transumane, che siano una forma di mescolanza digitale umana, ok? In questa logica. E quindi queste
forme ibride,
esatto, di esistenze, che a un certo punto dovrebbero esibire questa forma, queste caratteristiche di superintelligenza singolare.
No? Talmente singolare che tutto andrà super veloce e quindi non ci sarà più spazio per fermarsi.
E qui c'è il primo passaggio, anche secondo me, che è quello di salvezza della specie, no? Quindi c'è questo elemento per cui queste singolarità aiuteranno a salvare le specie, la specie, che quello che sarà diventata la specie.
Okay. Specie evoluta,
questa visione salvifica, primo aspetto che è importante,
specie transumana che risulterà,
sì, esatto,
da tutto questo.
Quindi un primo aspetto però sulla visione salvifica della società transumana.
Interessante. Andiamo avanti. C, cosmismo, visione filosofica che considera l'umanità come parte integrante del cosmo, vabbè, qui ci siamo, promuovendo l'esplorazione spaziale e la perpetuazione della vita su scala universale. Diciamo che questa, boh, detta così, un po' generica, però.
E però qualcuno ce lo racconta, no, questa cosa, cioè ci racconta proprio il soggetto, ad esempio, di cui parlavi te. Quindi no, questa attitudine, questo mito, no, del perseguire forme di colonizzazione di altri mondi, no, è un tema che pervade molto la testa di Musk, e non solo, comunque un po' la cultura della Silicon Valley e dei luoghi orientati all'innovazione spinta che ci sono oggi, soprattutto sul suolo americano.
Esatto. R, razionalismo, approccio filosofico che sostiene l'importanza della ragione e della logica come mezzi principali per comprendere il mondo e prendere decisioni. Anche qui sembra innocente, però in qualche modo mi risuona quello che ci dicevi prima rispetto alle discipline scientifico-tecnologiche e matematiche che informano ormai.
Beh, qui diciamo che la componente razionalista ha un suo valore, no? Qual è l'elemento, diciamo, che però deve essere spunto di riflessione? Fino a che punto possiamo pensare che un approccio rigoroso che caratterizza ad esempio il nostro lavoro in un contesto matematico formale molto chiaramente definito possa applicarsi a delle realtà che no, ospitano al loro interno l'essere umano nelle sue forme sia individuali che collettive, okay? Allora qui c'è un ragionamento di fondo che è importante però e che è parte della Silicon Valley da tanto tempo, no? L'idea di poter approcciare con tecniche ingegneristiche, matematiche, formali, l'intera società, ok? Esatto. Quindi creando dei meccanismi di controllo simili a quelli che si usano per sviluppare prodotti piuttosto che servizi, no? Che però hanno degli scope, come si direbbe in inglese, cioè hanno degli ambiti molto ben definiti, cosa che vale molto meno per l'umanità nella sua definizione più ampia. Ok.
Perfetto, abbiamo quasi finito, siamo alla A, altruismo efficace.
E A, sì, effective altruism, sì.
Giusto, A ed E. Movimento etico che utilizza l'evidenza e la razionalità per massimizzare l'impatto positivo delle proprie azioni sul benessere globale. Vabbè, diciamo che un pizzico di altruismo ce lo mettiamo in qualunque ricetta. E lungotermismo. Lungotermismo è l'ultima lettera, ed è anche questa molto importante questa sera per noi. Filosofia che pone priorità etica e pratica sulle conseguenze a lungo termine delle decisioni attuali, considerando il futuro dell'umanità come un valore centrale.
Ecco, qui tu hai citato, diciamo, un aspetto che è l'aspetto etico, su cui spendo velocemente due parole scritte proprio dagli autori, dalla Gebru e da Torres su questa roba, no? Dice nello stesso modo in cui i razionalisti sono principalmente, diciamo, focalizzati sulla razionalità, i cosiddetti altruisti effettivi, efficaci, diciamo, sono fondamentalmente concentrati sull'etica, e le due comunità, no, di altruisti effettivi e di non so come chiamate, effettivi e efficaci,
nel effective senso, altruism,
perché effective c'ha, diciamo, questa duplice natura di traduzione, ma insomma le due comunità si sovrappongono. Qual è l'elemento un po' inquietante, no? È il fatto che dalla sovrapposizione di queste ideologie scaturisca anche in una certa misura l'ultima L di Tescriel, no? Il lungotermismo. Perché cosa accade? Che ragionando in maniera rigorosa sull'ipotesi di apportare dei benefici e quindi di essere moralmente corretti, no? Alla società che verrà, no? E al mondo, diciamo. Ecco, quello che succede è che, esasperando questo tipo di approccio, ci si è cominciati a focalizzare su quelli che saranno i benefici del mondo che ci sarà non tra 10, 100, 1000 anni, ma tra 10.000, 100.000, 1 milione, 1 miliardo di anni. Allora, il lungotermista ragiona in questo senso, no?
Dice, viziosetto, diciamo.
Esatto, dice: io non ho interesse al dettaglio del futuro prossimo, ma guarderò il futuro anteriore, cioè guarderò il futuro ancora più in avanti. Piccolo problema: che capacità abbiamo noi di sapere oggi cosa sarà fra un miliardo di anni, no? Allora, concentrarsi sulle esigenze di chi ci sarà tra un miliardo di anni, che, ritornando a quello che era, diciamo, il diktat delle altre ideologie, no? Del singolaritarianesimo, no? Per esempio, no? L'idea di mescolare, no, digitale con umano, per arrivare ad avere esseri in quantità enormi, magari tra tantissimi anni, no? Allora, sembra, e questo è il tema, sembra allucinante poter pensare che ci sia qualcuno che si concentri seriamente su queste tematiche oggi, cioè pensando a quello che sarà il destino di persone che vivranno fra un miliardo di anni, ok? Trascurando le esigenze concrete di persone che vivranno molto più presto, molto più, no? E soprattutto di quelle che vivono oggi.
Sì, okay. Facciamo 100 anni, dai.
Insomma, esatto.
Comunque sì, spostare l'attenzione, diciamo, dai problemi attuali, la povertà, il cambiamento climatico, le disuguaglianze, sono questi i problemi di cui ci dovremmo occupare.
Invece,
ci si occupa di un futuro remoto in cui la civiltà umana colonizzerà altri pianeti, e c'è questo venture capitalist Mark Andreessen, scandinavo, che credono di investire in queste tecnologie futuristiche e che credono che ciò sia più importante che risolvere le disuguaglianze odierne, perché sarebbe moralmente più rilevante rispetto a sollevare un miliardo di persone dalla povertà oggi. E diciamo che il mondo è bello perché vario, ognuno ha le sue opinioni, l'etica certamente, diciamo che, però insomma non possiamo fare a meno di notare che, insomma, è un delirio sostanzialmente.
Sì, il problema, diciamo, di questo delirio, se ci si ragiona in maniera un po' lucida, come probabilmente siamo adesso forse, no, nel senso, dico, è che da esperienze di vita negli Stati Uniti d'America conosco quanto vengano vissute in maniera autentica questo tipo di credenze, no? Cioè, nel senso che negli Stati Uniti storicamente ci sono stati momenti nei quali, ad esempio, degli approcci di natura settaria, no? Molto da dogmatici, no? Che hanno portato alla, no? Pensate alla famiglia Manson un tempo, no? Quindi cadere all'interno di un approccio dogmatico, no? Una sorta di religione pagana è comune negli Stati Uniti. più di quanto non si pensi, e lo è molto soprattutto in quella parte di Stati Uniti che è sempre stata legata a delle esplorazioni di avanguardia, no? Un po' bizzarre, che lasciavano. Per cui l'aspetto che in questa prima parte ci interessava mettere in luce è quanto figure oggi di rilievo, in particolar modo proprio da oggi, avendo oggi avuto un'investitura, essendo entrate proprio in office, come si dice in inglese, ecco, queste figure qui sono convinte in maniera sincera e autentica di molte di queste ideologie. E lasciamo, diciamo, qui cadere la questione.
Ci facciamo un ascolto musicale?
Sì,
e
sì.
Poi vediamo nella seconda parte un po' di tornare più sul vecchio continente.
Sviluppiamo, sì.
Allora, The Ladybug Transistor, il pezzo si chiama Clutching Stems, giusto appunto.
In all this turbulence, I wake to your response, but I can't speak of this. You take the Hudson line up to Quaker Ridge, and I've just realized, no, I ain't dreaming this. I'm reaching for your heart and mine.
.9, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, stiamo parlando di tecnologia ad entropia massima. Nella prima parte vi abbiamo parlato di alcune strampalate ideologie, abbiamo detto che stanno diventando sempre di più parte del discorso sulla tecnologia, e non abbiamo detto però una cosa importante e fondamentale che forse abbiamo dato per scontato
adesso fuori onda.
Esatto, si tratta di tecnologie di destra, ok? Questo lo diciamo perché...
Ma allora, nel senso, forse volevi dire ideologie. No, un aspetto sicuramente, sì, importante è che le radici, questo per tornare di nuovo al lavoro che ha definito fondamentalmente questo acronimo e che quindi ha analizzato un po' nel dettaglio i tratti comuni tra queste diverse ideologie che abbiamo appunto rapidamente descritto, no? Il background storico, c'è proprio un paragrafo su questo, è la moderna eugenetica, ok? Per cui quest'idea di superuomo, di transumanesimo, di realtà che in una forma umana o ibrida, come si diceva prima, acquisiranno in qualche modo un ruolo salvifico per l'intera faccio fatica adesso a dire umanità, per l'intera postumanità, okay, riportano a quella che era un po' l'idea alla base dell'eugenetica, che se vogliamo può essere identificata molto indietro nel tempo, a partire dalla Repubblica di Platone, piuttosto che anche Aristotele, no? Che in qualche modo dette l'approvazione a forme di infanticidio per in qualche modo liberarsi di bambini che erano nati con qualche deformità. E da qui progressivamente nel mondo occidentale ci sono state varie ondate in cui l'idea di selezionare, l'idea di definire chi è migliore e chi è peggiore ed agevolare i primi rispetto ai secondi, no? Sono state sempre, no? Poi portatrici di come dire, ideologie tipicamente legate a totalitarismi di destra,
dell'ultima
fondamentalmente
destra.
Ma non soltanto questo. Allora, la cosa interessante è che nel paper Torres e la e l'altra autrice, insomma la Timnit Gebru, raccontano è che l'aspetto interessante è che queste ideologie legate o in realtà l'ideologia legata all'eugenetica non era soltanto tipica dei totalitarismi, quindi che ne so, dei fascismi tedeschi o italiani nel periodo noto, diciamo, dello scorso secolo, ma progressivamente è diventata anche una caratteristica, diciamo, di approcci più moderni, no? Diversi, sia in Europa che in Nord America, no? Per cui ci sono state situazioni in cui, ad esempio, in California programmi di sterilizzazione sono stati attivi fino al 1979, raccontano loro, no? E in Gran Bretagna esiste ancora oggi una società di eugenetica, ok? Per cui il tema importante è che questo tipo di questa matassa di ideologie che abbiamo raccontato sembra seguire le tracce di un'impostazione che è stata poi alla base di qualcosa che è associato a come dire, degenerazioni abbastanza deteriori, sia a degenerazioni piuttosto deteriori, diciamo, dell'umanità in certi momenti storici, che anche ad evoluzioni in contesti non necessariamente associati a totalitarismi, ma associati a forme di vita apparentemente, diciamo, più democratiche, ma che nascondevano, se vogliamo, delle piccole sacche di eccesso, diciamo, da registrare. Okay. Quindi questo aspetto è un aspetto importante, perché ancora una volta non sorprende l'orientamento, no? Che ad esempio negli Stati Uniti da oggi l'attuale amministrazione sembra avere, cioè il fatto che ci sia un soggetto come Elon Musk che rappresenta poi fondamentalmente una schiera di oligarchi big tech che supportano un presidente come Trump, hanno un sostrato culturale che affonda le sue radici in qualcosa che è andato sempre spesso molto in direzione ultraconservatrice, con tutte le degenerazioni, diciamo, che questo ha portato. Questo secondo me era importante registrarlo, no?
Direi di sì, possiamo anche
anche attuale, secondo me.
Possiamo anche uscire quindi dal Nord America e vedere cosa succede nel resto del mondo.
No.
E noi lo vediamo comunque, perché l'ultradestra è vincente anche in Europa moltissimo, e però c'è da chiedersi, ma
esatto, che succede dall'altra parte?
Cioè,
perché esatto, la riflessione che noi volevamo fare oggi ci sembra più che mai importante cercare di capire che cosa accade dall'altra parte, no? Quindi, appurato che questo tipo di impostazione diciamo, e questo tipo di ideologie animano una certa parte politica, che cosa ci si aspetta dalla parte politica che si oppone a questa? Cosa fanno i progressisti? Cosa fanno le sinistre? No? E allora a questo scopo è interessante, e abbiamo, diciamo, selezionato e volevamo condividervi un po', condividere con tutti voi questo articolo che è recentemente comparso su Computer Weekly, un articolo che si intitola così, io ce l'ho davanti, diciamo, in inglese, quindi tradurrò anche alcuni brani, ma insomma non entreremo nel dettaglio specifico di tutto l'articolo quanto su quella che è la linea che definisce, no? Il titolo dell'articolo è il piano di azione per l'intelligenza artificiale dei laburisti, okay? Un regalo alla destra estrema. Questo articolo è stato scritto da Dan McKillan. Dan McKillan è un accademico abbastanza fuori dalle righe, diciamo, è un accademico piuttosto non ortodosso che insegna alla Goldsmith University a Londra. E l'aspetto importante, diciamo, di questo articolo è qualcosa di cui noi, Davide, abbiamo anche spesso parlato, no? Cioè, come riuscire ad immaginare nell'attuale era digitale, no? Guidata, in cui le tecnologie hanno questo ruolo prepotente e sempre maggiore nelle vite di ciascuno di noi, come immaginare delle politiche che siano in qualche modo, se vogliamo, antagoniste a quelle proposte dalle grandi oligarchie big tech ed accolte dalle politiche di destra moderna, ok? Che vediamo un po' in giro per vari luoghi dell'Occidente, no? Ed è interessante leggere come McKillan racconti che la sinistra non fa proprio nulla per questo. Cioè, la sinistra di governo, lui fa riferimento specifico all'attuale sinistra di governo britannica,
Starmer,
quindi a Keir Starmer e ai suoi colleghi, non fa nient'altro che seguire in maniera assoluta e totale i diktat della grande industria tecnologica statunitense, essenzialmente, in questa parte di mondo, assecondando qualsiasi tipo di richiesta. E allora la domanda che a noi viene, con cui ci piacerebbe chiudere questa puntata più tardi, no? Nel senso, è cercare di provare a immaginare delle alternative a questo. Allora, vediamo rapidamente che cosa sostiene, diciamo, McKillan nel suo articolo, no? Lui dice che fondamentalmente allora è successa questa cosa, che il governo britannico attuale, il governo laburista, ha pubblicato recentemente un piano di azione per delineare, diciamo, le strategie di adozione di soluzioni e di promozione, diciamo, di soluzioni di intelligenza artificiale. E racconta come diciamo, nella prefazione a questo piano il primo ministro britannico abbia fondamentalmente condito, diciamo, le sue parole con dei termini molto muscolari, no? Come crescita, rivoluzione, ambizione, forza, innovazione, rendendo molto urgente, diciamo, confermando l'urgenza, diciamo, da parte del governo britannico di investire denaro pubblico, quindi denaro dei cittadini, dei contribuenti britannici che pagano le tasse, nell'industria che si occupa di sviluppare intelligenza artificiale. E perché questo? Per non restare indietro. Quindi questo tema importante del restare indietro, no? Che viene in qualche maniera sempre sbandierata un po' come una minaccia. Allora, io il piano un pochino l'ho letto, e in un linguaggio e in uno stile scritto tipico da imprenditori tech piuttosto che da politici di governo, no? Sembrava scritto sostanzialmente da uno start-upper della Silicon Valley, no? Utilizzando tantissimo questi termini che finivano per X a indicare il numero di volte che la crescita, no? Che caratterizzava la crescita in un certo ambito. E l'aspetto importante, diciamo, è che quello che viene enfatizzato all'interno di questo piano è la necessità esclusiva e totale di una cosa sola: di crescere. Allora, la prima domanda che viene, e viene anche a Dan McKillan, no? Dice: ma se io come unico aspetto di interesse ho quello della crescita, la crescita economica ad ogni costo come risolutore di qualsiasi problema. In cosa mi differenzio fondamentalmente da quelle che sono delle politiche più conservatrici, magari dei grandi capitalisti della grande industria, che storicamente vogliono la crescita per un loro interesse? Allora, giustamente da McKillan sostiene che se non diciamo che in fondo aver scritto un piano di questo tipo non ha fatto, no, è stato dettato essenzialmente da una esigenza importante, no? Quella di rassicurare il mainstream politico su scala globale, cioè far sapere all'establishment politico che la Gran Bretagna è completamente allineata con il percorso dettato attualmente dai grandi attori big tech. Racconta McKillan, no, che diciamo non molto dopo le elezioni che hanno portato i laburisti al potere, Google ha redatto, diciamo, un rapporto che ha intitolato Dispiegare il potenziale britannico in ambito intelligenza artificiale, e in questo rapporto ha stabilito delle condizioni, le sue condizioni per la crescita di intelligenza artificiale in Gran Bretagna, ok? Che fondamentalmente condizioni che includono sostanzialmente due aspetti importantissimi, che guarda caso sono gli aspetti che toccano i pilastri che sui quali si fonda, no? Due dei tre pilastri su cui si fonda, e noi lo ricordiamo sempre da questi microfoni, l'attuale sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate. Quali sono questi due pilastri? Potenza computazionale e dati. Allora, Google ha chiesto investimenti massicci in data center, quindi in luoghi nei quali si fa computazione su larghissima scala, e ha chiesto di rilasciare il più possibile tutti quei vincoli e quelle restrizioni sul copyright che si ha sui dati. Allora, se ci pensi, no, questo è un tema interessante, no? Perché che cosa succede? Succede che un soggetto privato, no, definisce quelli che sono i percorsi di uno stato sovrano, andando a toccare quelli che sono i punti di interesse totale per se stesso, no? Per l'industria stessa. Perché avere tantissimi dati, avere tantissimo potere computazionale con cui estrarre valore da questi dati è esattamente nell'interesse di Big Tech. E un governo laburista di sinistra asseconda questo genere di politica, redigendo un piano che dettagliatamente, con un linguaggio da Big Tech, racconta quello che Big Tech vuole sentirsi dire. Ok? McKillan mette in evidenza, evidentemente, quelli che sono i potenziali danni che questo potrà causare, no, nel Regno Unito, e ne cita alcuni. Fondamentalmente su due ambiti. Il primo ambito è l'ambito ambientale. Guarda un po', in Inghilterra c'è un fortissimo senso dell'emergenza ambientale, no? I cambiamenti climatici, l'eccesso di uso ancora di combustibili fossili, la necessità di operare, diciamo, delle transizioni che vadano progressivamente verso forme di produzione energetica meno impattante sul clima. E però cosa succede? Succede che nel momento stesso in cui il diktat di Big Tech sul governo impone la realizzazione di data center sul suolo britannico, tutto quello che riguarda le riflessioni alte sulle tematiche climatiche e di produzione energetica vanno a carte 48. Perché? Perché noi conosciamo, l'hai raccontato tu nella scorsa puntata, quanto energivori siano questi data center e chi produce questa energia. In che modo? Se l'energia è necessaria per abilitare forme continue di calcolo su scala vastissima, sempre crescente, i combustibili fossili non possono uscire di scena. E dunque, paradossalmente, quello che succede, dice McKillan, che cosa accade, no? Sembra una coincidenza, ma è davvero una coincidenza? Che con la spinta verso qualcosa di tanto moderno come l'intelligenza artificiale, no? Si favorisce anche l'interesse di coloro che fino ad oggi sono stati loro degli oligarchi importanti, cioè gli oligarchi dell'energia, della produzione energetica tradizionale basata sui combustibili fossili, sul gas naturale e su quant'altro. Okay? Quindi, primo aspetto. Un secondo aspetto è quello che riguarda l'inquinamento anche proprio di suolo. Ci sono zone, racconta McKillan, che vive a Londra, di Londra, che si era pensato inizialmente dovessero essere destinate, per esempio, a forme di edilizia popolare, okay, che sono state completamente reindirizzate ad ospitare queste zone accrescita AI si chiama, proprio è stato coniato un acronimo, AI Growth Zones. Quindi cosa accade? Politiche che inizialmente erano state pensate per favorire popolazioni locali, ad esempio nell'ambito, diciamo, abitativo, sono state ancora una volta sostituite dalla necessità di accomodare le esigenze della crescita targata Big Tech sul suolo di uno Stato sovrano. Ok? E ancora, no? Gli impatti sulle reti di produzione dell'energia e sulla produzione, per esempio, di acqua, per evitare, questo l'abbiamo sempre raccontato, no? L'altro aspetto, l'altra esternalità, no? Arrivare ad avere sostanzialmente, diciamo, quantità di acqua sufficienti ad evitare che ci siano surriscaldamento dei server all'interno di questi data center. Allora, ancora una volta, no? Questo aspetto è un aspetto che tradisce, sostiene, diciamo, McKillan nel suo articolo, tradisce il fatto che il nuovo partito di sinistra al governo in Gran Bretagna in questo momento non è nient'altro che un partito di continuità, perché non crea discontinuità rispetto a dei temi importanti e con impatto immediato, non nel lungo termine fra un miliardo di anni, ma immediato sulla popolazione, come ad esempio il tema climatico. E poi c'è il tema sociale, l'ambiguità del tema sociale, che anche qui noi abbiamo discusso molte volte, no? E che lui riprende in maniera chiara: sostituire progressivamente processi decisionali umani con processi decisionali algoritmici. Si domanda McKillan: chi pagherà le conseguenze degli errori che sono già stati da tempo acclarati, no, rispetto a questo? Noi abbiamo parlato da questi microfoni molto spesso del ruolo potenzialmente molto dannoso che un'adozione acritica di algoritmi in contesti come quelli della formazione, dell'istruzione, della giustizia, della sanità, possono portare, no? E questi sono sostanzialmente, queste criticità sono rinforzate dalle richieste stesse, racconta McKillan, che vengono da insegnanti, studenti, dottori, che stanno vedendo intorno a loro in Gran Bretagna, così come accade d'altra parte anche qui da noi, no? Un'erosione progressiva di tutto ciò che è pubblico. Racconta di scuole con tetti che cascano, ok? Racconta dell'incapacità di docenti di avere una loro vita in quanto schiacciati da un sovraccarico di lavoro, così come quello dei medici del pubblico servizio. La risposta del governo di sinistra è quella di intervenire con finanziamenti che, tolti, no, dalla risoluzione di problemi immediati di questo tipo, problemi sociali, problemi importanti nell'ambito ecologico, nell'ambito della sanità, nell'ambito della formazione, vengano destinati a favorire la costruzione di centri nei quali addestrare intelligenza artificiale. Okay. Che ne pensiamo di tutto questo? Io mi piacerebbe, diciamo, poter parlare anche con gli ascoltatori, no? Che ruolo deve avere una politica di sinistra in un tempo moderno in cui le dinamiche sono quelle che abbiamo raccontato, in cui oligarchie che nascono da un sottostrato culturale tescrealista impongono i loro diktat e determinano un drenaggio di risorse dal tentativo di risoluzione di problemi per la gente, per le persone, per i popoli, per gli individui, per destinarle a rinforzare il potere di diciamo le economie e il potere di queste grandi realtà, no? Allora, noi abbiamo ragionato molto su questo, no? Quindi forse ora magari ci avviciniamo a una nuova pausa, no? Nella fase, diciamo, successiva potremo cominciare a pensare a delle alternative che, diciamo, anche Dan McKillan nel suo articolo comincia a ventilare e sulle quali anche noi abbiamo ragionato e anche un po' scritto in questi ultimi tempi. Che dici?
Direi di sì. E il punto potrebbe essere anche questo, no? Guardando a quello che raccontiamo in maniera più pragmatica, in fondo che i governi di sinistra abbiano assecondato politiche di destra non è una novità. Purtroppo siamo abituati ormai da decenni a questo modo di fare e questo naturalmente ci porta ad avere sempre di più un enorme
disincanto.
Comunque ci siamo allontanati moltissimo, sì. E già partivamo abbastanza diciamo, no, lontani, però ci siamo allontanati ancora di più dall'idea che diciamo la democrazia rappresentativa, le istituzioni possono dare risposte per noi valide. Purtroppo è così. Per cui dice, allora la riflessione che fate quale può essere? Beh, come no, ancora meglio, cioè parliamo allora di quello che possiamo fare noi dal basso, e quindi ancora una volta, esatto, dare protagonismo alle lotte, diciamo.
Sì, anche perché diciamo l'elemento che giustamente a mio avviso e a nostro avviso Dan McKillan rileva è che non occuparsi, no, di tematiche che sono diciamo evidenti, immediate, e che è evidente al cittadino comune, no, che sono pressanti, no, mascherando il tutto con investimenti verso una società dell'algoritmo, no, alla fine non fa nient'altro che rinforzare le posizioni di chi populista, no, arrabbiato, no, magari ultra semplificando, decide poi di votare Trump, okay? O Nigel Farage in Gran Bretagna, o altre realtà che noi conosciamo bene anche dalle nostre parti. Per cui in questo senso l'elemento, diciamo, mancante che Dan McKillan rileva è proprio questo, no? Ed è qualcosa che mi trova molto d'accordo. Non è possibile pensare a delle politiche antagoniste rispetto al potere dominante oggi se si favorisce fondamentalmente quello che quel potere sostiene e alimenta, no? Incluse le sue perversioni di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata.
E allora aspettate qualche minuto e siamo da voi con la proposta, la nostra iniziale proposta per tutto questo. Intanto ci ascoltiamo un brano dei Capitol, Always Saying Nothing.
Too much.
goddamn, take a breath and shut myself up. I know I need to get it all right, but I just don't have the energy now. So decide we're just staying in tonight for a treat in a box of cheap red wine. We can play with ourselves and play rah-rah-rah. Maybe you can touch me then, la-la-la-la-la. Live to me, we're living the air. It is all into words that scream to me.
Allora, di nuovo in voce per l'ultima parte di Entropia Massima questa sera, sulla tecnologia, sull'intelligenza artificiale. Siamo un po' in quella fase che in genere nelle nostre puntate mettiamo sempre in fondo, alimentare una speranza, vogliamo chiamarla così, oppure più semplicemente arrivare a delle proposte un po' più concrete dopo una critica che abbiamo fatto e che è veramente molto facile da fare, insomma, no? Per chiunque. Cosa possiamo fare concretamente per guardare a quello che sta succedendo e proporre un'alternativa dal basso?
Scrive Dan McKillan nel suo articolo, no? L'unica possibilità che noi abbiamo è quella di lui utilizza questo termine inglese che è decomputing, che potremmo tradurre come deinformatizzazione. Questa cosa riporta un po' anche al concetto più ampio, se vogliamo, di Bernard Stiegler di deautomatizzazione, no? Di quello che è l'automazione moderna guidata dalle grandi piattaforme, dai grandi attori. Allora lui dice, McKillan, né il Partito Laburista ma nessun altro partito politico ci difenderà contro queste tecnopolitiche, quindi le tecnopolitiche attuali che affondano le loro radici nel tescrealismo, che sono naturalmente di destra. Lo possiamo fare, dice lui, soltanto opponendoci attraverso una deinformatizzazione. Questa deinformatizzazione comincia, scrive McKillan, comincia con il rifiuto di più data center per le AI, per esempio, sulla base che sono dannosi e che danneggiano da un punto di vista ambientale la nostra realtà, e soprattutto perché sono utilizzati per addestrare ed eseguire software che è potenzialmente dannoso sul piano sociale, per le ragioni che si dicevano prima. In realtà, se ci si pensa, non fa una grinza, no? Ed è potente. Cioè, questa dichiarazione è una dichiarazione molto potente, perché è una dichiarazione che potrà sembrare all'ascoltatore, la cui mente, e in generale a tutti noi che abbiamo menti ormai colonizzate dall'idea che la tecnologia sia risolutiva sempre, no? Potrà suonare come un'utopia irraggiungibile, o come addirittura forse una distopia, immaginare un mondo senza informatica. In realtà McKillan non sostiene che non ci debba essere informatica, ma non ci debba essere questa informatica. Le persone, diciamo, un po' più avanti negli anni, come siamo noi, o che comunque hanno vissuto l'evoluzione del personal computing negli anni 90, ricorderanno che, per esempio, si potevano fare su un calcolatore all'epoca completamente disconnesso ed in maniera completamente anonima tante belle cose. Beh, tutto lo sviluppo, no, a noi molto caro, delle tecnologie libere, del software open source, è nato in quel contesto. È nato grazie all'iniziativa di soggetti singoli che sulle loro macchine cominciavano a lavorare per trovare modi di fare cose. Non appaltavano a terze parti potenti la soluzione, la costruivano loro, imparavano costruendo. Allora l'idea di decomputing di McKillan va in quella direzione, va nella direzione peraltro di costruire quella che lui, poco più sotto della parte che vi ho appena diciamo letto, dice: quello che è necessario al momento sono atti di cura che prioritizzino, che diano priorità alle relazioni, ok? Che prendono atto e riconoscono le nostre vulnerabilità e le nostre interdipendenze. Allora, partendo da questo concetto, noi da un po' di tempo già, no, ragioniamo su un altro concetto che lo stesso McKillan poco più sotto cita, no? E che a noi è abbastanza caro, quello di decrescita digitale. Cosa intendiamo con decrescita digitale? Un rifiuto luddista delle tecnologie? Certamente no. Ma proprio sulla base e sullo spirito di un ritrovato approccio costruttivo individuale e collettivo allo sviluppo di soluzioni, no? Cercare di fare una resistenza a quello che è il mondo attuale, guidato ancora una volta, ripeto, dalle oligarchie che sappiamo hanno gli interessi di cui abbiamo parlato fino ad oggi, motivati anche da, diciamo, delle ragioni culturali perlomeno discutibili, no? Allora, provare per esempio a reinterpretare la produzione di software come una tecnologia conviviale, una tecnologia che serva a raggiungere e a, come dire, risolvere problemi molto chiari, molto specifici, molto verticali, no? Di interesse per collettività di individui, di persone, ok? Vere, reali, in carne ed ossa, partendo dal basso, attraverso delle iniziative che noi, Davide, conosciamo bene, no? Le iniziative dei movimenti, no? Più attivi su questo fronte, le comunità open source, no? Quindi quello a cui penso non è, e a cui pensa anche McKillan, non è un abbandono della tecnologia, è un abbandono di un certo modo di interpretare tecnologia, in cui l'elemento trainante sia sempre di più la crescita, la scala, la potenza di calcolo, la quantità di dati. Usiamo soluzioni di intelligenza artificiale, ma rendiamole narrow, per esempio, strette, non larghe. I lungotermisti ci raccontano che i nostri problemi saranno risolti dalla superintelligenza artificiale allineata. Ok? Che cos'è una superintelligenza artificiale allineata? Che drena fondi che investitori oggi stanno destinando a qualcosa che la stessa Gebru racconta, no? Come potrà mai essere realizzata un'intelligenza artificiale, una superintelligenza artificiale allineata ai nostri valori, che sia sicura? Come è possibile testare in maniera completa la sicurezza di un sistema ingegneristico che non ha dei limiti di requisito? Perché è un qualcosa a cui è richiesto di operare come un essere umano in ogni contesto, in ogni ambito, in ogni luogo, nella maniera più favorevole possibile all'umanità stessa. Questo non è realizzabile ingegneristicamente, chi fa ingegneria lo sa. Viceversa, andare a costruire per esempio dei modelli specializzati con l'intelligenza artificiale generativa, magari disponibile a bordo delle nostre piattaforme singole, i nostri PC, o sovrane, delle infrastrutture controllate da noi in maniera totale, con software libero, con dati aperti, ok? Con approcci che non siano basati soltanto sulla monetizzazione delle esperienze di vita degli individui, ma che siano asserviti agli individui. Ecco, tutto questo è un approccio alternativo, è un'idea che a nostro avviso potrebbe voler essere considerata da forze politiche che desiderano contrastare la narrativa e gli approcci di Donald Trump, che da oggi è il presidente di tutti noi. Ok?
No, quindi diciamo,
lo dico provocatoriamente, anche, evidentemente, no?
Certo, okay. Lo è. Quindi anche riallacciare un po' quei rapporti sociali che oggi i social network, ma in generale il mondo del digitale, sembrano voler frantumare, no? Ed è ormai molto più che esperienza comune, ormai è noto che c'è un disegno specifico proprio dell'ultradestra ad atomizzarci, a individualizzarci, a farci perdere le relazioni con l'altro, perché la tecnologia è una soluzione per tutto e ci è sufficiente, banalizzando, piuttosto che chiedere qual è la strada per arrivare alla stazione Tiburtina, lo posso sapere già attraverso Google Maps. Adesso è una banalità, però in qualche modo questo, no?
Esatto, il tema è esattamente questo, cioè il tema è, primo tema, che si accompagna a una premessa che non ho fatto, il punto di partenza deve essere l'informazione e la formazione, ok? Da parte di chiunque, la formazione che deve riguardare chiunque, capire cosa sono le tecnologie ed acquisire una visione olistica in cui non soltanto i tecnologi raccontano, ma anche altre figure, quello che si diceva all'inizio, integrano la narrazione su cosa sia la tecnologia, cosa questo comporti ad ampio spettro. Perché questo? Proprio per rivalorizzare quello che stavi dicendo tu, per comprendere che tecnologia oggi non è soltanto tecnologia big tech. Tecnologia oggi può essere altro. Forse deve essere altro se si vogliono costruire delle alternative. Sono alternative immediatamente competitive? No, non lo sono. Non sono immediatamente competitive, perché l'uomo moderno, pigro e coccolato, non può accettare dei ritardi. Ma alcuni desidereranno entrare più con le mani in pasta, desidereranno imparare visioni diverse della tecnologia facendo la tecnologia. Questo, badate, è un tema molto molto Silicon Valley, no? Perché che cosa si fa in Silicon Valley, no? La cultura degli startup sul piano tecnico, non entro nel merito dell'aspetto del substrato culturale delirante che abbiamo descritto prima, ma a livello tecnico, per averle visitate, averle viste e averci vissuto un po' di là, si mettono le mani in pasta, ci si chiude il laboratorio e si fanno le cose, si impara. Allora, provare, non possiamo evidentemente auspicare che qualsiasi cittadino, no, si costruisca la sua soluzione da solo, ma l'idea di sviluppare delle realtà limitate nella loro grandezza, in cui ci sia una, come dire, una cross-fertilizzazione tra le figure tecniche e le figure dei fruitori, che in qualche modo esibiscano le loro esigenze e contribuiscano alla costruzione di ciò che per loro ha valore, questo dà un senso all'esistenza in una postmodernità guidata dalla tecnologia, ma da una tecnologia sviluppata con un senso diverso, anche con un tempo diverso, con una realtà, in una realtà in cui la tecnologia abbia un valore ma sia anche qualcosa che si spegne, no? Da cui ci si stacca per stare insieme. Okay. Allora, questo aspetto non lo sento in giro a sinistra, non lo sento da nessuna parte. Allora, noi quest'ultima parte l'abbiamo voluta dedicare a cercare di stimolare qualcosa che potesse dare perlomeno, no, un punto di partenza un po' diverso da quel piano di, diciamo, di Starmer che anch'io appunto poi ho guardato e che McKillan in maniera così ficcante, no, criticava, diciamo.
Hai ragione, si sente poco, ma non è che non si senta affatto. Innanzitutto si sente qua in radio, da questi,
certo,
da questi microfoni, e anche
importante.
E non solo nella nostra trasmissione. E poi ci sono anche realtà che vogliamo salutare, che probabilmente saranno all'ascolto, sicuramente la comunità Hack Meeting, che è così, certo, legata anche a Onda Rossa, no?
Certo.
Non solo perché ci sono persone che fanno parte dell'una e dell'altra realtà, sì, ma perché, diciamo, ormai da due decenni almeno, anzi forse qualcosa anche di più, facciamo anche tre quasi, insomma, stanno ragionando su queste cose. Quindi credo che se qualcuno ci sta ascoltando, sicuramente queste parole
risuoneranno.
E quindi questo era, insomma, un modo per lasciarci, diciamo, non nella desolazione più totale, ma per dare comunque un appiglio e anche dare evidenza del fatto che qualcuno ci sta ragionando, e noi vorremmo alimentare naturalmente questo.
Sì,
tipo,
soprattutto, diciamo, quello che volevamo alimentare e che ribadiamo ancora una volta è non disperare rispetto alla possibilità di essere da subito competitivi con degli approcci alternativi, ma cercare di seminare qualcosa che faccia crescere delle piccole piante che progressivamente poi riescano a crescere, e forse così un po' di resistenza la riusciamo a costruire.
Va bene, allora andiamo in chiusura e cito una frase di Deleuze, così, che mi sono appuntato perché può essere a effetto, diciamo, come nostra chiusura. Non bisogna piangere né sperare, ma trovare nuove armi per immaginare un futuro alternativo e scongiurare lo svuotamento del mondo comune.
Mi piace.
Diciamo che ci poteva stare.
Ci poteva stare, dai.
Detta anche in tempi non sospetti, quindi visionari a suo modo. Va bene, allora finiamo qui per la puntata odierna di Entropia Massima. un grazie a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi l'ha fatto dal carcere. Torniamo naturalmente lunedì prossimo con altri cicli della nostra trasmissione. Credo ci sia Libera Scienza e Libero Stato, ma ormai sta diventando
entropico.
Sì, soprattutto io mi sbaglio sempre, quindi una volta faccio certo. Non ci ho sbagliato, vabbè. Diciamo che rimanete all'ascolto e poi vedrete se è così o no. E allora niente, diamo la sigla e ricordiamo che questa radio non campa d'aria e che diciamo è necessario che venga sostenuta anche economicamente da chi ascolta per poter andare avanti. Sappiamo che tutti e tutte noi che lavoriamo qui lo facciamo in maniera totalmente volontaria, però ciò nonostante i costi ci sono. Bene, vi lascio alla sigla.